Dalle frequenze di Radio Clarondin Blu, un ben trovati ai nostri affezionati ascoltatori. Siamo Alessandra e Alberto dell'Associazione Librellule con Andrea in regia. Per la nostra consueta rubrica Voglia di Libri, oggi vi proponiamo il libro intitolato Fuochi d'artificio dello scrittore Andrea Bouchard.
Una grande avventura partigiana e una straordinaria storia d'amore e di amicizia raccontata da uno dei autori italiani più amati dai ragazzi. Alpi piemontesi negli anni cruciali della Resistenza. Marta, 13 anni, è magrolina, poco formosa e ha lunghi capelli biondi che la fanno sembrare tedesca. Un giorno suo fratello Davide, poco più grande di lei, le propone di aiutare la Resistenza contro i nazisti e fascisti, all'insaputa degli stessi partigiani che non li accetterebbero alla loro età. Davide ha un piano geniale, ma Marta si sente piccola, paura ed è contraria alla guerra. Il fratello però coinvolge anche Marco, un compagno di cui lei è innamorata. E quando conosce i partigiani da vicino, Marta ne rimane affascinata. Così si ritroverà dentro un'avventura più grande di lei, che la esporrà a pericoli spaventosi, ma le permetterà di tirare fuori grinta, fantasia e indicibile coraggio, riuscendo infine a sconvolgere la guarnigione nazista della zona. Un romanzo in cui la fantasia si intreccia con la storia, rispettandola e celebrandola, ma che va oltre, mettendo in relazione le domande dei ragazzi di oggi con le risposte di allora. Buon ascolto!
Il nonno torna dal lavoro di buon umore. Ci raduna tutti in cucina e ci riferisce che in fabbrica girano ottime notizie. Gli americani, gli inglesi e gli altri alleati, risalendo l'Italia, sono arrivati a Roma, liberando dai tedeschi la capitale. E pare che siano sbarcati nel nord della Francia, sorprendendo l'esercito di Hitler. Il nonno ha gli occhi umidi. Io capisco che gli americani sono forti almeno quanto i tedeschi e so già che anche i russi lo sono. Quindi 2-1, la sconfitta della Germania è sicura. La sera non riesco ad addormentarmi, la notizia dello sbarco in Normandia mi ha sovraeccitata. Ho voglia di fare, di impegnarmi al massimo perché i nazisti perdano al più presto, perché ogni giorno di guerra porta nuovi morti e devastazioni. Mi sembra assurdo stare ad aspettare inattivi eventuali messaggi da portare ai partigiani. Ci sarà qualcosa che possiamo fare meglio degli adulti, oltre a recapitare biglietti? Ma cosa? Un lampo, un'idea. Sì, il forte di Bevasca. È poco sorvegliato perché non si aspettano che i partigiani vadano nella tana del lupo. Loro no, ma una bambina potrebbe andarci. Il mio cervello è partito. Penso e ripenso e alla fine mi viene un'idea, pazza, spericolata, ma non importa. È un modo per rendermi utile e non me lo tolgo più dalla testa. Non mi confido con Davide, perché sicuramente direbbe che sono un incosciente. La mattina dopo, all'uscita di scuola, ne parlo con Sara, che mi guarda esterrefatta. Stai dicendo sul serio? Certo che sì. Il giorno dopo siamo tutte e due a Bevasca. Lei è travestita da ragazza grande, è irriconoscibile, dimostra almeno 17 anni. Io sono vestita da bambina, di scuro con lo zainetto. In tasca ho il berretto nero e ai piedi gli scarponcini di Sara. Quando sentiamo 8 rintocchi del campanile ci avviamo verso il forte. Non è più giorno, ma non è ancora notte. Passiamo ridendo e scherzando davanti alle sentinelle del ponte levatoio senza essere fermate. Percorriamo la stradina in discesa e prima di avvistare la sentinella davanti all'arco io mi fermo e Sara va avanti da sola. Mi guarda con un po' di paura, ma non è panico. Conto fino a 60 e poi mi affaccio. Ce l'ha fatta! Il militare di guardia all'arco si è spostato un paio di metri più in là e le sta parlando dandomi le spalle. Avanzo quei 20 metri che mancano senza correre. Sento i battiti forti nel petto, ma in fondo non sto facendo niente di male. Cammino per una strada che non è proibita ai civili. arriva un paio di metri dal soldato, guardando bene dove metto i piedi per evitare di far rumore. Mi infilo nell'arco. Il portoncino è chiuso come immaginavo e non ci sono altri militari. Attraverso il fossato, nascondendo i capelli biondi nel berretto, e guardo in su verso la finestrella con le due sbarre a croce. Come ricordavo, il muro del forte è fatto di pietroni che lasciano tra loro larghe fessure che sono buoni appigli. Il cuore ora pompa più forte, lo sento nella testa, ma cerco di non badarci. Infilo le dita nella prima fessura e mi tiro su. Non è molto difficile, si può fare. Ho solo paura della paura. Ecco, sono arrivata. È stato un attimo e mi infilo nella finestrella dalla testa per far prima. Ma lo spazio tra il muro e le sbarre è più piccolo di quanto sembrasse dal basso. Le spalle ci passano una alla volta, ma il bacino si incastra. Respiro. Cerco di tenere a bada il panico e continuo a tirare. Niente, non passo. Comincio a sudare e mi rigiro in tutti i modi. Ma sì, certo, la diagonale è più larga, che stupida. Ecco, ce l'ho fatta, sono dentro, accucciata nel vano della finestra al buio. Ho l'affanno, graffi dappertutto, ma sono al sicuro. Tiro fuori una candela, la accendo e... sì, avevo ragione, sono in un intercapedine all'interno del larghissimo muro esterno del forte. Scendo e mi incammino lungo lo stretto corridoio. Gli occhi si sono abituati e procedo senza candela perché ogni tanto in alto c'è una finestrella da cui filtra un po' di luce. Vado avanti parecchio. Mi sembra di aver fatto già mezzo giro del forte quando sento frasi secche in tedesco. Mi blocco spaventata, ma poi mi rendo conto che provengono dall'altra parte del muro. Com'è possibile se la parete è così massiccia? Avanzo ancora e mi accorgo che in basso a destra c'è una rientranza. Una piccola apertura quadrata in cui io potrei infilarmi, ma è chiusa da un pannello metallico. Le voci vengono da lì. Sembra che un comandante stia impartendo degli ordini, ma parlano in fretta e non capisco quasi nulla. Li sento uscire e chiudere una porta a chiave. Perché a chiave? C'è qualcosa di prezioso? Dei documenti? Provo a spingere il pannello, ma non si muove. Decido allora di proseguire per cercare altre aperture. Le trovo e non sento più voci. Saranno a cena, sono venuta apposta a quest'ora. Provo a spingere i pannelli finché uno si apre cigolando verso l'alto. Dall'altra parte c'è solo il buio. Tenendo la candela e i fiammiferi in mano, mi ci infilo di testa. Allargo le gambe per non cadere in avanti e accendo la candela. La stanza è piena di non so cosa, sembra un deposito, e il pavimento è un paio di metri più in basso, anche meno. Posso saltare. Torno indietro, mi calo di piedi fino a rimanere attaccata solo per le mani e mi lascio andare. Atterrando finisco addosso a qualcosa, forse dei tubi, che cascano a terra e sopra di me facendo un fracasso metallico che rimbomba per tutto lo stanzone. Ecco, è finita. Ora arrivano, mi prendono e la fucilazione non me la toglie nessuno, anche se ho 13 anni. Morirò senza aver neanche dato un bacio a Marco.
Ma invece non vengono. Non è possibile, dopo tutto quel baccano, che siano a cena davvero. Non oso muovermi, perché queste cose che ho addosso potrebbero cadere ancora. Tiro fuori la candela dalla tasca con micro movimenti, l'accendo e mi accorgo che sono seppellita tra i fucili. Li sposto uno ad uno. Mi alzo, mi guardo intorno e vedo, ordinate su scaffali, pistole, mitra, bombe a mano, mitragliatrici, casse di munizioni e in fondo un lunghissimo stanzone dei piccoli cannoni, forse mortai. Mi viene voglia di spaccare tutto, neutralizzare queste orribili invenzioni che uccideranno i ragazzi che credono in un'Italia libera. Ma non saprei come fare. E comunque devo andare perché l'accordo con Sara è che quando suonano le 9 lei conterà 2 volte fino a 100 e poi tornerà a parlare con la guardia. Rimetto dritti tutti i fucili nella posizione in cui sono gli altri e mi arrampico verso l'apertura. Mi cammino lungo l'intercapedine verso la finestrella, ma dopo pochi metri, sulla destra, noto una rientrata nel muro. Accendo la candela. È un'apertura ad arco e dentro c'è una porticina di legno. Un passaggio segreto. Mi batte il cuore. Questa volta per l'eccitazione. Rischio di far tardi, ma la curiosità è troppo forte. Voglio almeno vedere se si apre. Giro la maniglia, spingo e si muove. Mi affaccio su una scaletta a chiocciola ripidissima. Scendo lentamente e arrivo all'imbocco di un corridoio bassissimo che sembra andare verso l'esterno del forte, passando sotto il fossato. Al diavolo l'appuntamento. Qui forse c'è un'uscita segreta. Sarebbe troppo bello. Avanzo piegate in due per una trentina di passi fino ad un cancelletto chiuso solo con il catenaccio, senza lucchetto, e lo apro. Ora il cunicolo continua in salita, ancora più piccolo, ed è semplicemente scavato nella terra, senza mura né pavimento. Mi chiedo se non mi crollerà addosso, ma sarà lì da centinaia di anni, penso, perché dovrebbe venire giù proprio oggi. Potrebbero esserci ragni, vermi, serpenti, ma cerco di non pensarci troppo. È così basso che devo proseguire a quattro zampe e non è facile con la candela, ma continuo. Mi casca, la riaccendo. Mi ricasca e la riaccendo. In certi punti si passa solo strisciando e mi rassegno ad andare avanti al buio. Dio fa che non ci siano animaletti vari. Un adulto non ci passerebbe. Mi chiedo perché l'hanno fatto così piccolo. Forse in origine era più grande, poi nei secoli ha ceduto. Allora potrebbe accadere ancora. Mi torna l'angoscia del crollo, mi manca l'aria per il panico. Quando finalmente intravedo una luce, è fatta, sono arrivata. L'ultimo pezzo, un rivolo d'acqua sul fondo e mi riempio tutta di fango. Il soffitto ora si alza e mi tiro su, quasi in piedi. C'è un cancello e più in fondo un pezzo di cielo stellato. Vorrei gridare di gioia. Faccio per tirare il cheristello, ma... maledizione. Questo il lucchetto ce l'ha. Enorme, vecchissimo. Provo a forzarlo, ma è inutile. Mi riprende il terrore. Non posso tornare indietro. Ormai Sara non la trovo più. Provo a infilarmi tra le sbarre, ma no, non ci passo. Mi viene da piangere. No, Marta, resisti. Fatti venire un'idea. La terra sui lati del cancello è durissima, quasi rocciosa. Ma sotto? Sotto no. Anzi, il primo strato è fangoso. Mi siedo e con pazienza comincio a scavare. Il secondo strato è più duro e mi devo aiutare con dei sassi. Dopo un'ora, forse due, mi sembra di aver tolto terra abbastanza per riuscire a strisciare sotto e ci provo. Mi strappo la maglietta, che era già in condizioni pietose, ma sono fuori, finalmente. La candela è finita. Avanzo nel semibuio e mi ritrovo nell'acqua fino alle ginocchia. L'uscita del passaggio segreto è camuffata con quella di una vasca sotterranea di raccolta di acqua sorgiva, chiusa con un cancelletto di legno che scavalco senza difficoltà. Fuori non ci sono soldati né civili. Sospiro ripetutamente, assaporando l'odore della notte. Sorrido e mi lascio andare sulla schiena sopra un prato, stanca morta, ad amare le stelle e pensare che sono viva. Ma subito salto su. Sara, sarai in angoscia per me. Mi guardo intorno per orientarmi. La sagoma del forte è lì, alla mia sinistra. E vado giù dritta per il prato a raggiungere una strada sterrata che scende verso il centro. È tutto buio. Anche qui vige la regola dell'oscuramento. Nessun lampione, nessuna luce dalle case. Solo le stelle mi permettono di non finire contro un muro. Mi prende l'ansia. E se non trovo Sara, come ci torno a casa? Mi dirigo alla piazza principale, dove avevamo l'appuntamento d'emergenza. Con immensa gioia intravedo la sua figura accasciata sulla panchina. Si è tolta male il trucco. Ha il viso sporco e lo sguardo vuoto. Sembra una vagabonda. Mi avvicino e la chiamo sottovoce. Sobbalza, mi guarda un attimo, come se non mi riconoscesse, e poi mi abbraccia, anche se son piena di fango, e piange convulsamente.
Il giorno dopo torno a casa dei nonni e appena arriva Davide lo porto nel fienile e gli racconto tutto. Ascolta ogni particolare attentissimo. Sento che ammira il mio coraggio, ma non lo ammette e commenta freddo. È gravissimo che tu prenda iniziative senza dirmelo. Non erano questi i patti. Potresti fare degli errori che poi pagheremmo tutti. Come in questo caso, hai fatto uno sbaglio dopo l'altro. Sei riuscita a passare sotto il cancelletto per caso. Se nella terra ci fosse stata una roccia, ti avrebbero presa. Io vorrei rendere inoffensive tutte quelle armi. Lui sorride. Sarebbe difficile, pericoloso e inutile, perché le sostituirebbero con altre. Inoltre, capirebbero che qualcuno è penetrato lì e scoprirebbero il passaggio. È riuscito a farmi sentire sciocca e si rianima. Quella stanza chiusa a chiave dove hai sentito le voci, invece, potrebbe contenere documenti, informazioni importanti per i partigiani. Ma il pannello era chiuso. Non è detto. Magari ha solo le cerniere arrugginite e ci vuole più forza. Se si apre verso l'alto, bisogna spingere nel punto più basso. Ma una femmina non può capire queste cose. La domenica successiva, di mattina, siamo lì che scavalchiamo il cancelletto di legno prima della vasca di raccolta dell'acqua. Abbiamo corda, cacciavite, candele, un piccolo piccone, dizionarietto di tedesco, quaderno e penna. Mio fratello è stupito e affascinato, come se non avesse creduto del tutto al mio racconto. Il pannello riusciamo ad aprirlo facendo leva con il piccone e prima di scendere nella stanza ci togliamo le scarpe e i vestiti sporchi di fango per non lasciare tracce. Ci caliamo in mutande e canottiera e verrebbe da ridere se la fifa non fosse così forte. Avevamo visto giusto. È un ufficio con vari scaffali di documenti relativi all'organizzazione dell'esercito tedesco nella zona. La porta è chiusa a chiave, ma abbiamo il terrore che possa entrare qualcuno. Spingiamo la scrivania contro la porta, con sopra una pila di libri a bloccare la maniglia. Così, prima che riuscissero ad aprire, faremmo in tempo a scappare. Restiamo forse un'ora in quella stanza, ma sembrano 10. Sobbalziamo ogni minimo rumore e lanciamo continue occhiate alla maniglia che, grazie al cielo, non si muove mai. Copiamo pagine e pagine di informazioni che io scelgo aiutandomi con il dizionarietto, cercando quelle più utili per i partigiani. Quando sentiamo 12 rintocchi dal campanile, rimettiamo tutto in ordine, la scrivania al suo posto e ce ne andiamo. Ho male alle mascelle, per quanto ho stretto i denti per la tensione là dentro. Ma la gioia adesso è ancor più grande e quando siamo fuori dal tunnel diventa euforia. Solo che quel quaderno scotta, se ce lo trovano addosso siamo perduti. Così decidiamo di strapparne un'unica pagina che parla di un trasferimento di prigionieri. La ripiego e la infilo dentro un calzino mentre nascondiamo il resto sottoterra in una casa abbandonata là vicino. Tornando in bicicletta, spiego a Davide quello che ho capito leggendo i documenti, che non è molto, ma è sufficiente a renderci conto che i partigiani possono fare dei colpi eccezionali. Abbiamo informazioni sul numero di uomini e l'armamento di ogni presidio tedesco nella zona, gli orari di guardia, gli spostamenti di truppa, l'organizzazione delle prigioni, i depositi di armi, gli elenchi degli informatori e altro ancora. Siamo così felici che Davide mi lascia montare in piedi sul portapacchi di dietro, che dice sempre che fa sbandare la bici, e io mando baci agli alberi in fiore, ai prati e alle montagne. Sarebbe bello vedersi subito con gli altri per dargli la buona notizia, suggerisco. Sì, ci avevo già pensato. Ti lascio da Sara e vado a prendere Marco. Ci vediamo al Salto del Lupo. Intanto traduci il foglio, perché dobbiamo farlo avere ai partigiani il più presto possibile.
Nelle settimane seguenti i partigiani della zona di Praverso e Torrese riprendono l'iniziativa. I tedeschi li avevano creduti sconfitti e invece i ribelli cominciano a mettere a segno dei colpi fenomenali. I fascisti fanno di tutto perché non si sappia in giro, ma le informazioni corrono di bocca in bocca. Io le sento dai vicini o ce le racconta il nonno la sera. La prima azione è la liberazione di una ventina di partigiani durante un trasferimento da San Pinario a Bevasca. Pare che i militi che li scortavano siano stati presi completamente di sorpresa perché il percorso e l'orario erano segreti. Sotto il fuoco incrociato di due mitragliatrici non hanno saputo organizzare una difesa e sono scappati a gambe levate. Poi veniamo a sapere di colpi a depositi di armi, di benzina, furti di automezzi, di provviste. Attacchi improvvisi a piccole pattuglie tedesche che vengono, a volte, fatte prigioniere. I partigiani riescono sempre a dileguarsi, come se sapessero quali strade sono controllate e quali no. I fascisti, quando ammettono questi episodi, dicono che gli autori non possono essere i banditi della valle, ridotti a quattro gatti dall'ultimo rastrellamento. Girano varie voci che un reparto di paracadutisti inglesi sia atterrato sulle nostre montagne o che alcuni ribelli siano entrati nelle brigate nere per fare il doppio gioco. C'è chi sostiene addirittura che alcuni generali tedeschi, stufi di Hitler, stiano aiutando i nemici della Germania. Uno di loro, sotto il falso nome di Sandokan, starebbe dando informazioni segrete ai ribelli. Quando il nonno ci riporta quest'ultima voce a cena, io e Davide ci guardiamo negli occhi e nello sforzo di trattenere una risata mi finisce un boccone di traverso. Tossisco convulsamente e scappo dalla cucina. Più tardi in camera ridiamo come pazzi e io gli riconosco che ha avuto un'idea geniale a scrivere quel finto messaggio sull'ufficiale tedesco che fa la spia e lasciarlo cadere davanti alla caserma. Ma la notizia più bella arriva ai primi di luglio. I partigiani della valle, senza l'ombra di un paracadutista inglese, riconquistano Praverso, sempre guidati dal comandante Libero, che non è affatto morto come raccontavano. Anche questa volta nascono voci incredibili. Si dice che i ribelli conoscessero esattamente l'orario del cambio delle sentinelle e le parole d'ordine e che a una certa ora della notte alcuni di loro, indossando divise della Wehrmacht, abbiano sostituito i militari di guardia e poi spalancato le porte della caserma ai compagni, sorprendendo la guarnigione tedesca nel sonno. Scendo da Sara e ci divertiamo ad andare in piazza ad ascoltare i commenti della gente. Ah! Siamo euforiche e ci sentiamo grandi e importanti, anche se lei dà tutto il merito a me e io a Davide, perché è stato lui ad avere l'idea di cominciare questa avventura. Muoio dalla voglia di festeggiare con Marco, ma dopo l'attacco partigiano a San Pinario, che è proprio dove abita lui, i fascisti gli hanno perquisito la casa e fatto mille domande ai genitori, i quali si sono spaventati e gli hanno chiesto di non venire a Torrese per un po'. Amici del papà di Sara ci raccontano che la confusione nei comandi tedeschi e fascisti è totale. Gli uni accusano gli altri, vedono spie dappertutto e non si fidano più di nessuno. Avrebbero la forza per riconquistare facilmente Praverso, ma hanno paura. La perfetta macchina da guerra della Wehrmacht non osa mettersi in moto prima di aver individuato chi passa le informazioni al nemico. Cambiano le parole d'ordine due volte al giorno, creando equivoci e addirittura sparatorie tra di loro, perché le pattuglie si confondono e non si fidano, visto che i banditi a volte indossano le loro divise. Il comando nazifascista della zona, rendendosi conto che stanno rischiando il ridicolo, decide la sospensione di ogni azione bellica. La resistenza ne approfitta per riorganizzarsi e la popolazione torna a sostenerla entusiasta. Nuovi giovani, richiamati nell'esercito fascista, scappano in montagna e si uniscono ai partigiani, convinti che la sconfitta della Germania sia vicina. Si ricostruisce la zona libera in tutta la valle, da Braverso in su.
Carissimi radioascoltatori, il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi ricordo che il libro proposto oggi, intitolato Fuochi d'artificio, dello scrittore Andrea Bouchard, lo potrete reperire facilmente sugli scaffali della nostra biblioteca Fausto Sabeo. Alessandra e Alberto dell'Associazione Librelule con Andrea in regia vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima puntata di Voglia di Libri, trasmessa sulle frequenze di Radio Claronda in Blu. Dove sorge il sol della speranza.